Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Padre Egidio Picucci incontra Pietro di Bernardone, padre di Francesco d'Assisi. Pietro di Bernardone è Mino Caprio.
Messer Pietro di Bernardone, che accadde esattamente quel giorno ad Assisi? Ricordate?
Che accadde? Quello che doveva accadere. Che cosa avreste fatto voi con un figlio che è accontentato in tutte le sue brame, in tutti i suoi capricci? Improvvisamente cambia vita e disonora la famiglia.
Disonora? Ma si era invidiato da tutta Assisi.
È vero. Ma so io quello che mi è costato quell'invidia dovuta alla sua smania di grandezza. Invece di stare in bottega, come avrebbe dovuto, soprattutto quando io ero assente, andava a zonzo per la città giorno e notte, anzi più di notte che di giorno, con un gruppetto di scapestrati come lui, spendendo in festini e divertimenti tutto il denaro che guadagnava o di cui poteva impossessarsi. Le pare giusto questo?
Beh, giusto no, ma comprensibile sì.
Anche per me e per sua madre era comprensibile. Dopotutto era nostro figlio e per di più il prediletto. Per questo gli raccomandammo di moderarsi, perché non era figlio dell'imperatore, ma di un mercatante. Ai miei tempi si diceva così, che metteva a repentaglio la vita facendo la spola tra l'Italia e la Francia. No, 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 nulla da fare. Come dirlo al vento. Colpa anche di sua madre, che gliele dava tutte vinte e gli aveva insegnato quel maledetto provenzale che preferiva al nostro volgare. E di chi gli aveva messo in mano il liuto con cui ammaliava gli amici e le pallide ragazze che s'affacciavano dalle altane fiorite e che lo nominarono re della gioventù di Assisi. Sfido io!
Che volete, Messer Pietro? Si è giovani una volta sola in vita e capite bene che...
Calma. Capivo che i tempi stavano cambiando, che non si poteva pretendere che i figli camminassero sul filo del rasoio come voleva mio padre Bernardone. Ma santi Dio, c'è modo e modo.
Non volete mica dire che Francesco non fosse rispettoso, educato, gentile con tutti?
No, no, non dico questo. Dopotutto in famiglia si credeva e si teneva a questi valori. Dico soltanto che aveva le mani bucate. Il denaro gli cresceva in mano e il fondaco era a sua disposizione per le migliori stoffe sul mercato. Ma anche qui quante stravaganze. Non gli bastavano le sete più pregiate, i velluti più morbidi. Per distinguersi vi faceva cucire sopra le stoffe più grezze, quelle destinate alla plebe del contado, svilendo tutto. Pazzo e scialacquone.
Messer Pietro, si va presto a dire pazzo. Chiunque al suo posto, con tutto quel ben di Dio a disposizione, si sarebbe comportato così?
È vero, ma lui esagerava. Ascoltami e seguimi bene. Come quasi tutti i comuni del tempo, anche Assisi, un brutto giorno, dovette affrontare la sua guerra. Anzi, due. La prima con i nobili, chiamati i buoni uomini, che possedevano castelli nel contado e torri in città. L'altra con i comuni circostanti. Assisi dovette vedersela con Perugia, chiamata in aiuto dal nostro comune, avendo però la peggio. Naturalmente si armò anche Francesco, ma fu fatto prigioniero a Colle Strada insieme ad alcuni amici, imprigionati nei sotterranei del Palazzo Civico di Perugia. Tutti giovani ragguardevoli, naturalmente, perché gli altri furono dimenticati in qualche grotta umida e senza luce. Ebbene, furono loro a dirmi che mentre essi morivano di tristezza e rimpiangevano la libertà d'Assisi, i cortei che di notte si snodavano per le strade come un fiume che disgela, lui cantava perché diceva che un giorno sarebbe stato onorato da tutto il mondo, venerato, capito? Un prigioniero venerato. Ma non è pazzia questa? Andiamo. Eppure aveva sì e no 21 anni. Ma pazzo anch'io, che mi affrettai a pagare il riscatto e a fargli trovare all'uscita dal carcere il miglior cavallo allora sul mercato. Pazzo, 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 pazzo. Pazzo, pazzo, credimi, pazzo. Dopo tutto quello che aveva combinato. Ah, sono proprio pazzo.
Ma Vossignoria non sapeva del mendicante che, incontrandolo da giovanissimo per le strade di Assisi, gli stendeva sotto i piedi il mantello invitando la gente a onorarlo perché un giorno lo avrebbe fatto il mondo intero?
Sì, me ne avevano parlato a ritorno da uno dei tanti viaggi in Francia, ma io gli diedi e non gli diedi peso, ecco. Il mondo è pieno di gente strana e quello doveva essere uno dei tanti.
Come per esempio quel nobile assisano che voleva andare in Puglia e poi partecipare alla crociata.
Esattamente, come quello, un certo Gentile, mi pare, e Francesco volle seguirlo. So io quanto che mi costarono lo scudo, la corazza, il cavallo, i palafrenieri, i finimenti e le bardature per il cavallo, i rifornimenti per il viaggio. Se ricordo bene, mi ci volle l'equivalente d'un viaggio d'Oltralpe. Lo feci volentieri perché la guerra e la visita alla Terra Santa era la condizione necessaria per arrivare alla nobiltà del cavaliere e io mi aspettavo di vederlo tornare con tale investitura dopo la solenne cerimonia che allora si teneva nel santuario di San Michele sul Monte Gargano. E invece...
Invece
finì tutto a Spoleto, dove disse che in sogno gli era stato imposto di tornare ad Assisi se voleva sapere quello che Dio voleva da lui. Dio, capisci? Dio, pazzo e visionario, come gli eretici che giravano anche Assisi. Catari, Albigesi, Paterini, tutti scomunicati dal Papa. E non basta, perché dal momento del ritorno in Assisi non si fece vedere più nel fondaco, se non per prendere le stoffe, venderle e darne il ricavato ai poveri, che nel frattempo erano diventati i suoi amici preferiti. Un pianto o un lamento lo attirava più dell'invito.
Ma non vi sembrò un buon segno? Avrete sentito anche voi, quando andavate a messa in cattedrale, che Gesù prediligeva i poveri e a chi si fa povero per amor suo.
Certo, lo sentivo leggere nel Vangelo, ma non credevo mai che fosse stato detto solo per mio figlio, visto che gli amici si comportavano diversamente. Ascolta. Un giorno tornò a casa con un vestito lacero e sporco come un bastone da pollaio. Anche sua madre ci restò male, soprattutto quando seppe che il bel vestito di velluto con cui era uscito l'aveva cambiato con quello di un povero incontrato poco oltre Porta Mogliano. La stessa cosa, ci dissero alcuni, l'aveva fatta a Roma davanti alla chiesa di San Pietro.
La colpa è un po' anche vostra, messer Pietro, perché invece di stargli vicino continuavate i vostri viaggi in Francia come se non stesse succedendo nulla.
Colpa mia. Ma non mi ferite. E il negozio, i figli e mia moglie? Colpa sarebbe stata non pensare a loro, non a quello sciagurato che correva dietro ai sogni. E costosi, credimi, costosi, costosissimi. Avessi speso del suo, avrei potuto anche accettarlo, ma il denaro usciva dalla mia bottega. Era frutto dei miei sudori, dei miei faticosi e pericolosi viaggi, capisci? E poi dimmi un po', se la povertà è un bene, come lui diceva, perché distribuire le ricchezze? Non è un controsenso. I servi della gleba lasciavano la campagna e si stabilivano in Assisi per star meglio, non per ascoltare le sue prediche sulla povertà, che conoscevano molto meglio di lui. La città, si diceva allora, porta la libertà. La roba e il monno sono di chi se li prende, signor mio.
Però dovete ammettere che a un certo punto avete esagerato, messer Pietro. Quel mese di carcere cui la condannaste non è cosa da poco, mi pare.
E che cosa avrei dovuto fare? Mia moglie mi aveva detto che era diventato sgarbato con i fratelli, che lasciava soli perfino a tavola se gli amici lo chiamavano, che in mia assenza comprava chili e chili di pane che finivano nelle mani dei poveri, che continuava a vendere tessuti non più ad Assisi ma a Foligno per non farsi scoprire, che andava chiedendo l'elemosina per le case. Lui, mio figlio, cui non mancava nulla, mi spiego.
Pazzo, 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 pazzo.
Che nella pianura di Santa Maria aveva baciato un leproso, gettando il discredito su tutta la famiglia. Ma dimmi tu, che cosa avrei dovuto fare?
D'accordo, ma non vi parve troppo il carcere?
E che carcere d'Egitto!
Lo chiusi in una sottoscala, quello de casa, perché non volevo né che si sentisse completamente estraneo alla famiglia, né che se ne parlasse in giro. Se non che venni poi a sapere che sua madre l'aveva liberato quasi subito.
Perché quindi te la prendi solo con me e non anche con lei, che distruggeva quello che io volevo costruire per riscattare un figlio che si stava perdendo?
Ah, le donne! Le donne! Se ragionassero più con la testa che col cuore, quanti mali eviterebbero le famiglie!
Ma voi, messer Pietro, lo cercaste per lungo e per largo, perché volevate rimetterlo in quel sottoscala.
È vero? Lo cercai insieme al fratello Angelo, ma non lo trovai. Seppi che probabilmente stava nella chiesetta di San Damiano, poco lontana da Rivo Torto e a pochi passi dal lebrosario di San Lazzaro d'Arce. Andai di corsa, ma trovai solo Don Pietro, il vecchio parroco, che non volle dirmi dove si era nascosto, liquidandomi con parole che mi fecero più male di una sassata. Messer Pietro, disse, nessuno può andare contro la volontà di Dio.
Ma una bella frase, mi pare.
Bella, sì, ma fuori posto, se detta a un padre che cerca di riportare il figlio sul giusto sentiero. Ma lasciamo le belle frasi, va. Dico che se quel mattino l'avessi trovato, non so cosa gli avrei fatto. Altro che sottoscala. Mi era stato detto che voleva restaurare la chiesa col denaro ottenuto dalla vendita delle stoffe e del cavallo. Stoffe e cavallo, capisci? Stoffe e cavallo. Quel bel cavallo con cui voleva andare a combattere in Oriente per liberare il Santo Sepolcro e che mi era costato un patrimonio.
D'accordo, ma se non ricordo male, il denaro lo recuperaste, però.
È vero, ma gli spiccioli, gli avanzi, e che trovai grazie al sacerdote che non aveva voluto accettare soldi rubati. Sapeva, come sapeva tutta Assisi, quello che stava accadendo tra me e mio figlio, e così li rifiutò.
E allora denunciaste Francesco ai consoli, vero?
Certamente. Avrei voluto riempirlo di bastonate io stesso, ma sarei passato dalla parte del torto. Neanche ai miei tempi era consentito farsi giustizia da soli.
E che fecero i consoli?
Che fecero? Mandarono un araldo con l'ordine di comparizione.
Un...
Vabbè, non mi interrompe, per favore. Non mi interrompe, non mi interrompe. Certo, mandarono un araldo. Chi volevi che mandassero? I consoli erano i consoli e avevano la loro bella servitù. Se non che lui rispose malamente, col pretesto che ormai aveva scelto di servir Cristo, che secondo quanto diceva gli aveva parlato a San Damiano, il solito visionario. Rispose che si sarebbe presentato solo davanti a Messer Guido, il vescovo d'Assisi.
E...
Aspetta, aspetta per favore, aspetta. Non oso dirti quello che gli avrei risposto io se fossi stato al posto d'araldo. Comunque i consoli presero atto delle sue parole e organizzarono l'incontro sulla piazzetta del vescovato. Ricordo che si avvicinava l'inverno e dal monte Subasio scendeva una tramontana che tagliava le orecchie. Ciò nonostante, la piazzetta era colma come un uovo. Assisi, dopo tutto, era un borgo de poche case dominate dalla rocca fatta costruire dal Barbarossa, che sovrastava il colle, e poi in mezz'ora la notizia, è chiaro, era passata per la bocca di tutti.
E voi?
Ero lì, certamente, ero lì, in piazza, e con il discorso pronto, immaginando quello che avrebbe detto mio figlio. Avevo preparato una serie di contestazioni che avrebbero sommerso le argomentazioni di tutti gli avvocati dell'Umbria. Ma tu non sai quante idee vengono nei momenti di rabbia.
E riusciste a parlare, messer Pietro?
No, e fu un miracolo che non scoppiassi dalla rabbia. Parlò solo il vescovo, nonostante io gli facessi cenno più volte di voler intervenire per correggere, spiegare, integrare. Messer Guido finse di non vedermi e io finsi di non ascoltarlo. Ciò nonostante, qualche parola la ricordo.
E quale?
E dammi il tempo, no? Sì, disse che io ero arrabbiato contro il mio fiolo e molto alterato per causa sua. E meno male, pensai tra me e me. Almeno Messer Guido ha capito. Ma non disse che ero giustamente arrabbiato. Ecco, da una persona intelligente come lui mi sarei aspettato questo riconoscimento. Giustamente arrabbiato. Le altre parole le ricordo bene. Se vuoi essere servo di Dio, disse al mio figliolo, restituisci a tuo padre i soldi che hai. Oltretutto è ricchezza forse di mal acquisto. Dio non vuole che tu spenda a beneficio della chiesa i guadagni del padre tuo. La sua collera sbollirà se recupererà il denaro.
Ma, messer Pietro, è vero che era Solo questione di soldi?
No, inizialmente no. Inizialmente volevo che Francesco prendesse coscienza del lavoro che richiedeva il fondaco, perché avrei voluto affidarlo a lui, che mi sembrava più sveglio, più responsabile degli altri, anche se aveva quel maledetto vizio dell'argheggià coi poveri. Ma poi, visto che preferiva più spassarsela per la città cantando e suonando come i trovatori che venivano dalla Provenza, piuttosto che impegnarsi nel lavoro, e soprattutto che non teneva conto dei miei sacrifici, lo feci per il denaro. Tuttavia, e questo ci tengo a sottolinearlo, non mi facevo guidare dall'avarizia, ma dal valore e dall'importanza del lavoro che l'incipiente ricchezza mi costava. Che avesse imparato anche lui a sperimentare che col lavoro si fanno più calli che soldi. Per questo mi indignai fortemente quando Messer Guido disse che il mio denaro poteva essere di mal acquisto. Ma con quale autorità si era permesso di offendermi di fronte a tutti? È cristianesimo questo? Sono parole degne d'un servo di Dio? È carità cristiana paragonarmi a chi commette tante furfanterie quante ne occorrono per diventare ricco e credesse poi onesto? No, è ben servito. Pietro di Bernardone era di una pasta diversa. Per lui l'onestà veniva prima della ricchezza, anche se questa lo tentò per tutta la vita.
E lui, Francesco?
Ubbidì al vescovo. Non solo restituì il denaro, ma anche i vestiti che portava, restando nudo davanti a tutti.
Pazzo, pazzo, pazzo.
Meno male che Messer Guido lo coprì subito col manto che gli pendeva dalle spalle.
E non disse nulla?
Parlò, purtroppo, rifiutandomi davanti a tutta Assisi. D'ora in poi disse: non dirò più padre mio Pietro de Bernardone, ma padre mio che sei nei cieli. Fu come se un giudice mi avesse privato della patria potestà, come dite voi oggi. Rifiutato da mio figlio, capisci? E solo perché volevo insegnargli un mestiere. Era il colmo. Raccolsi i vestiti e me ne tornai a casa imbestialito, anche perché deriso dai sorrisetti ironici della gente.
Ma non pensaste che non rifiutò voi, ma quello che era stato lui stesso prima, cioè la sua goliardia, gli amici, le ragazze, tutto quello che in quel momento gli impediva di essere figlio del padre che aveva scelto?
No, pensai al ripudio della mia persona e della mia qualifica di padre. E pensai bene.
Forse per questo poi, ogni volta che lo incontravate, lo coprivate di vituperi.
Certamente. Era la mia piccola rivincita, anche se sua madre piangeva e lui si era scelto un villano che rispondeva con benedizioni alle mie maledizioni.
Messer Pietro, ascoltate. Sedetevi qui, davanti alla Basilica Superiore, tra questo viavai di pellegrini e di turisti, incantati davanti agli affreschi di Giotto, che ha dipinto anche voi mentre state ritirando i vestiti che vi restituì Francesco. Sono passati tanti secoli da quei giorni e molte cose sono cambiate, anzi è cambiato tutto. Il vostro fondaco non c'è più, la vostra casa è un museo, il sottoscala in cui chiudeste Francesco, un luogo che i pellegrini amano come uno dei più bei luoghi di Assisi. La piazzetta in cui Francesco, il vostro figlio, vi restituì i vestiti e una piccola oasi di pace, abbellita oggi da gerani rosso sangue e sollevata in alto dal volo delle sirocche all'odole, gli uccelli più cari a vostro figlio. Il colle dell'inferno, lo ricordate, vero? Quello destinato alle esecuzioni capitali è diventato il colle del paradiso, perché c'è la tomba di Francesco, di San Francesco. E così sono cambiati tanti altri luoghi della vostra bella città. Avete mai pensato che tutto questo si deve a lui, a quel figlio che un giorno preferì il padre che sta nei cieli a voi, Messer Pietro? Se non avesse fatto quella scelta, che sarebbe stato di lui? Chi avrebbe ricordato voi e Madonna Pica, vostra moglie e sua madre? Avete detto di non amare le lettere, ma ora sapete quanti letterati si sono interessati e si interessano di vostro figlio. Avete detto che lui non amava scrivere, ed è vero, ma sapete quanto è stato scritto su di lui? Dopo la Bibbia è lui il soggetto più scritto e più venduto. Volete ascoltare un brano? È uno scritto molto antico, ma forse non lo conoscete. Sentite, dopotutto si parla proprio di voi. Arrivato alla giovinezza, Francesco prese a esercitare la professione paterna, il commercio di stoffe, ma con stile completamente diverso. Egli era tanto più allegro e generoso. Gli piaceva godersela e cantare, andando a zonzo per Assisi.
È vero, era e faceva proprio così.
A più riprese i genitori lo rimbeccavano per l'esagerato scialare, quasi fosse il rampollo di un grande principe, anziché figlio di commercianti.
È vero anche questo. Chi ha scritto doveva conoscerlo molto bene.
Per indole era gentile nel comportamento e nel conversare, e seguendo un proposito nato da convinzione, a nessuno rivolgeva parole ingiuriose o sporche. Anzi, pur essendo un ragazzo brillante e dissipato, era deciso a non rispondere a chi attaccava discorsi lascivi. Con la fama che di lui si era diffusa in quasi tutta la zona, e molti che lo conoscevano, predicevano che avrebbe compiuto qualcosa di mirabile.
È proprio così, lo diceva anche sua madre.
Uscito dal nascondiglio di San Damiano, quelli che lo conoscevano come era prima presero a insultarlo, gridando che era pazzo e insensato e gettandogli addosso fango e sassi. Ma il Cavaliere di Cristo passava in mezzo a quella tempesta senza farci caso, non lasciandosi colpire e agitare dalle ingiurie, rendendo invece grazie a Dio solo. Si diffuse per le piazze e le vie della città la notizia di quanto succedeva, finché venne agli orecchi del padre. Sentito come lo maltrattavano, egli uscì immediatamente a prenderlo, con l'intenzione non di liberarlo, ma di finirla. Fuori di sé gli si avventò come un lupo sulla pecora e, fissandolo con occhio torvo e con la faccia contratta dal furore, lo afferrò e lo trascinò a casa.
Oh mio Dio, è vero! Mi comportai proprio così, ma chi ha scritto questo?
Tre dei suoi primi compagni, Messer Pietro, e precisamente frate Leone, frate Ruffino e frate Angelo.
Ah, sì, li ho conosciuti. Erano buoni uomini, nobili, e mi stupì quando seppi che intendevano seguirmi figliolo, come fece anche Chiara degli Offreducci, mi pare.
Bravo, proprio come Chiara. Ma c'è di più, ascoltate. Un assisano, Egidio, con sincero rispetto e devozione, in ginocchio, pregò all'uomo di Dio di riceverlo con sé. Francesco, toccato dalla fede e bontà di lui, e presagendo che potrebbe ottenere da Dio molta grazia, come poi accade in effetti, lo ricevette lietamente.
Sì, lo vidi un giorno vendicare per le vie di Assisi con Francesco. Veniva dagli uomini del popolo, cioè dai servi della gleba, gente che cercava fortuna in città e per questo malvista.
Un'ultima citazione, Messer Pietro. Udite bene. Dopo una santa vita ornata sul finire dalle sacre stigmate, nelle diverse parti del mondo, Francesco splendeva di miracoli e accorrevano da ogni parte al suo corpo santo quelli che per i meriti di lui avevano goduto grandi e straordinari benefici del Signore. Il signor Papa Gregorio ne inserì per questo il nome nel catalogo dei santi venerati dalla Chiesa, ordinando che fosse celebrata la sua festa nel giorno anniversario della di lui morte.
Questo lo vissi in presa diretta dal cielo, dove, per grazia di Dio, arrivai qualche tempo prima del mio figliolo e dove finalmente scoprì che il pazzo non era lui, ma io. Sì, io. Messer Pietro de Bernardone, ricco mercatante, ma così cieco da non voler vedere quello che lui aveva e che io rifiutai di avere, quello che lui era e che io non volli essere, quello che lui stava conquistando e che io stavo perdendo. Pazzo, credimi, pazzo, 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 pazzo.
Padre Egidio Picucci ha incontrato Pietro di Bernardone, padre di Francesco di Assisi. Pietro di Bernardone era Mino Caprio.